Quando scegli dove andare a fare la spesa, vieni da Superette e Macelleria da Wimar, in Pol ab Schlan, a Zwartberg, dove troverete tutti i giorni un gran risparmio e tante occasioni. Anche al reparto macelleria trovi tanta carne di ottima qualità. Wimar, il supermercato della tua spesa, aperto tutti i giorni
e da martedì a sabato dalle ore 9 alle 18.
Domenica dalle ore 9 alle 12. Lunedì chiuso.
Met CGV Claudio heeft elk huis de juiste oplossing. PVC of aluminium ramen en deuren in alle maten en kleuren, schuifdeuren, verandas en glazen schuifwanden. Merken zoals Schüco, Aluplast, De Koning en andere merken met 15 jaar garantie. Rolluiken in alle maten en kleuren. Vliegeramen voor ramen en deuren in verschillende kleuren. Planken voor binnen- en buitenramen in natuursteen. Alle klussen met levertijden van 3 tot 5 weken. Contacteer CGV Claudio voor info en een offerte op nummer 04 186 76 94 97, of stuur een mail naar claudio.scruigli1@hotmail.com of kom langs in de Iepstraat 56 in Houthalen Oost.
Lambretta Music Club.
Lambretta Music Club.
On the road with the beat. Pillole musicali direttamente dal jukebox di Gene Guglielmi e Alvin Alborghetti. Lambretta Music Club. Lambretta Music Club. Beat is the best lover.
Bobby. Buongiorno Bobby.
Ciao ciao.
Buongiorno, buongiorno.
Bobby.
Allora, come sta?
Tu hai detto come siamo diventati vecchi, ma quelli delle fotografie eravamo io e Gene.
Bel amico che sei, eh.
Ah, scusami,
vedi.
È umorismo britannico.
Ah, ecco.
Ma comunque sei in formissima, Bobby, te lo devo dire.
Certo.
Beh, insomma.
Bobby, ti piace lo scenario dove ti accogliamo? Guarda che bel salone.
Sì, sì, no. State bene.
Sì,
siete
sì.
Belli.
Grazie, anche te.
Giovanile. Complimenti.
Iniziamo bene. Iniziamo. Allora,
ascolta, Bobby,
posta,
ascolta,
Bobby,
noi l'avrei raccontata mille volte, però voglio una breve storia di come sono nati i Rocks, no? Rocks, di cui tu sei stato subito il bassista, diciamo.
Sì, comunque abbiamo cominciato come Shellcat in Combo, effettivamente, ma poi arrivando qua, facendo il nostro primo disco, lei ha detto Shellcat in Combo è troppo complicato per l'Italia. Pensate di un nome, e allora abbiamo scelto di Rocks.
Ecco, ma come ti sembra, quando tu sei arrivato in Italia, in che anno?
12 maggio 1963.
E come ti, quanti anni avevi quando sei arrivato?
Beh, 12 maggio... Io al 6 maggio avevo compiuto 18 anni.
Giovanissimo. Come ti era sembrata l'Italia, questa avventura? Per te era tutta una cosa praticamente nuova.
Beh sì, non ci sono mai stato in Italia. Prima di arrivare qua stavamo diversi mesi in Germania, Hamburgo, sì, su Reeperbahn, al Top Ten Club.
E ti è subito piaciuta l'Italia?
Subito, sì. Da mangiare specialmente.
Ne sappiamo qualcosa. Ma poi c'è, sì. C'è tua moglie Paola che ti tiene a dieta però.
Sappiamo.
Beh, insomma, sì. Adesso ho perso 38 kg, perciò sono abbastanza magro
Sei un
adesso.
figurino.
Un figurino, sì, addirittura.
Ascolta Bobby, e poi c'è la grande storia dei Rocks, la vostra storia, l'Europa, l'Italia, eccetera. Ma io volevo, ecco, sapere, so che tu sei anche un appassionato, diciamo, di letteratura, ecco, di cultura. Hai mantenuto un rapporto con l'Inghilterra in questo senso, cioè conosci dei poeti, hai letto, hai amato qualche autore in particolare?
Effettivamente non mi ricordo più i nomi degli autori, quelli inglesi, Dennis Wheatley forse. No, io leggo fantascienza, romance, thriller, leggo del tutto.
Ecco, ma perché proprio la fantascienza? Cioè, è per fuggire dalla realtà.
Probabilmente sì, no, mi affascino, come si affascino?
Fascina, fascina.
Sì, di tutto, insomma, è soprannaturale, è bello,
Certo. Tu
bello, mi fa scappare dalla vita normale.
ci fai uscire dalla normalità.
Certo.
Sì.
Quanto hai ragione.
Bobby, ma tornando invece a te e alla tua storia con i Rocks, voi siete in
Sì.
Italia, avete fatto due o tre festival di Sanremo, se non ricordo male.
68 e 69.
Avete venduto 7 milioni di dischi in Italia.
Effettivamente erano 5 milioni, poi sono usciti i CD, allora abbiamo continuato a vendere le stesse cose, ma sui CD,
Ma
perciò
certo.
non lo so quanti.
Vabbè, i biografi dicono sui 7 milioni, probabilmente comprendono anche i CD. Ma quello che volevo dire è, tu continui a suonare per passione, la tua grande passione è la musica. Ogni tanto ti vedo le tue canzoni giornaliere fatte dall'armadio, come lo chiami tu.
Sì, lo faccio spesso. Comunque, qualche volta metto lo schermo verde dietro a me, come si chiama?
Chroma
Chroma.
key.
Sì. E poi metto dei filmati dietro, fotografie o qualche cosa.
Guarda che
Mi
questo,
diverto.
perché io
Abbastanza grande.
ti vedo nel chroma key, in me che fluttui in mezzo al verde, in mezzo ai fiori.
Sì.
Sei molto bucolico in questo.
Sono abbastanza tecnico.
Diciamo una cosa, Bobby, io ho una curiosità, ma è una curiosità che poi ho vissuto anch'io, quindi come ti ricordi la vita degli anni 60, alla fine degli anni 60? Era una vita bellissima.
Beh, non so, per me era tutto uguale. Cioè, appena abbiamo avuto un po' di fortuna e cominciavamo a vendere dischi e tutte quelle serate televisive, film che abbiamo fatto, caroselli, eccetera, era tutto una vita emozionante.
Da
E
film.
poi è diventato normalità.
Ma tu hai avuto il piacere di girare un film anche con Totò.
Sì, con
Rita
Totò,
Pavone.
la Rita, come si chiama? La Longhi.
Ascolta Bobby, ecco, ritornando però alla musica, perché allora tu sai che hai tanti fans che ti seguono, eccetera, e tu sei considerato uno dei migliori bassisti, vabbè, italiani, perché praticamente sei stato qui da noi. Ecco, qual era la caratteristica dell'evoluzione, dello strumento basso che ha avuto nel tempo, no? Cioè, dai tuoi tempi
Quelli attuali.
all'utilizzo dei Beatles e a oggi. Che cosa ne pensi di questo strumento nell'ambito evolutivo?
Il basso insieme con la batteria è il fondamento di tutta la musica, effettivamente, specialmente nel rock and roll e nel beat. Il basso è un strumento, cioè ai miei inizi tutti i bassisti suonavano con un swing, un feeling, invece man mano che sono passati gli anni, come suonatori sono diventati bravissimi, ma fanno troppo. Invece di fare in linea semplice e di accompagnare le canzoni, stanno lì a fare
Esatto. Diciamo questa sovrapposizione, questa perfezione, diciamo, portata all'eccesso e all'esasperazione, ha fatto perdere il ruolo proprio del basso come strumento ritmico.
Infatti, se vogliono far vedere che sono anche solisti, che sono capaci di fare un sacco di cose. Io effettivamente non sono più capace di fare cose veloci, con avanzamento dell'età, concentro solo sul swing, stare attento, sì, fare qualche cosa, qualche passaggio, ma non tutte queste cose veloci, sai che tirano le corde e danno le botte,
Sì,
tic-tac,
esatto.
non c'entra quasi tutte le canzoni.
Certo.
Tu, Bobby,
Bene.
tu e Mike Shepstone avete tenuto in vita il marchio The Rocks. Quando poi c'è stata diciamo così, la separazione del gruppo. Siete voi nel tempo siete riusciti a tenere il marchio vivo. Il
Sì,
marchio è il nome del
abbiamo
gruppo.
cercato di fare sempre i Rocks, non dimenticando che i Rocks, quando facevano spettacoli, sì, dovevamo fare le nostre canzoni perché è quello che volevano sentire, però facevamo anche rock and roll, qualche blues, e insomma, Mike e io continuiamo dove possiamo, ogni tanto riceviamo una telefonata, volete fare questo? Ma sì, lo facciamo.
Beh, no, ecco Bobby, no, allora dobbiamo dire, perché detto così da te sembra, noi ti abbiamo sentito suonare, abbiamo anche fatto cose insieme e abbiamo visto invece un pubblico entusiasta di 2.000-3.000 persone, tu sei capace da solo, col basso, no? Stare
Sì.
sul palco e creare veramente un concerto che coinvolge, e poi canti anche bene, cioè canti proprio, hai capito? Accidenti.
Grazie.
No, no,
Sì,
è vero, è vero, è vero. Poi guarda che.
spesso sono 3-4 mila, forse anche di più, dipende da dove suoniamo.
Certo.
Sono abituato a uscire fuori. Cioè, sono abituato adesso negli ultimi anni di uscire da solo e come entertain, cioè intrattenere il pubblico, racconto barzellette e suono e canto, sì, è
Io mi
bello.
ricordo, Bobby, scusa se ti interrompo, mi ricordo quando abbiamo fatto il festival ad Ancona,
Sì.
sono stati 3-4 giorni bellissimi, ti ricordi, siamo andati in giro a mangiare pesce, è stato bello, no?
Sì.
Ma quando tu hai suonato, hai fatto una battuta che ha fatto sorridere tantissime persone, perché sei uscito da solo col basso e hai detto: che bella serata, che bella gente, io sono qui ad Ancona e una volta giravo con la Ferrari, adesso giro con la 500, ma l'importante è suonare e stare bene, hai
E
detto.
tutta la gente
È
si sta
impazzita in un
accolto
applauso.
da
Sì, un fatto che mi hanno telefonato dopo una lunga e difficile telefonata, mi hanno tirato fuori dal caso di riposo.
Sì, mi ricordo che è fantastico. E anche lì, un clamore, un abbraccio.
Bobby, sì. Un'ultima cosa, visto che è un podcast e quindi dalla regia ci fanno segno che siamo nei 15 minuti.
Sì.
Di tutte le canzoni che tu hai fatto con i Rocks, qual è una che ti scalda sempre il cuore quando la fai? Ce ne sarà più di una, ma una in particolare.
Una in particolare sarebbe La pioggia che va.
Bella, bellissima.
Sì, quello che ha venduto di più era Che colpa abbiamo noi, ma ho sempre piaciuto La pioggia che va. E la pioggia che va.
Allora, con La pioggia che va, ma che va anche qui da noi.
La pioggia continua ad andare e tu continui ad essere un gran bel personaggio.
Certo, un grande artista, un grande amico e tutti ti vogliono bene, nel caro.
Noi per primi. Salutaci Paola e dagli un grande abbraccio.
Okay.
Ci sentiamo presto.
Un abbraccio anche a voi. Io spero tanto che ci vediamo presto.
Va bene.
Anche noi.
Ciao Bobby.
Saluti a tutti. Saluti a tutto il vostro pubblico.
Grazie.
Ciao.
Eccolo lì.
Ma chi è quest'uomo? Roberto Santi in arte Bobby Solo.
Ma è vero.
Ciao ragazzi.
Ciao caro.
Ciao. Non è un'illusione.
No, devo dire che tra l'altro, allora io ho fatto una discussione pro domo tua, Bobby, perché ho detto a Gene che tu sei un grande chitarrista.
Beh, sono un autodidatta, ma chitarristi molto bravi mi fanno dei complimenti.
Ah, vedi.
Questo è vero.
Fantastico.
Guarda che dalla regia fanno sì con la testa, perché ci sono anche di là dei chitarristi. Sono...
Facciamo un pezzetto di Elvis?
Dai, sì.
Vai. Well, that's all right to mama, that's all right to you. That's all right, mama, any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, that mama, any way that you do. When mama didn't tell me, papa don't tell me too. Something got him fooling, wish he had not good to you, but that's all right. That's all right. That's all right, that mama, any way that you do. Well, that's all right, mama, that's all right to you. That's all right, mama, any way you do. But well, that's all right, that's all right. That's all right, that mama, any way that you do.
Fantastico. Quale migliore,
quale grandissimo
produzione. Grazie Bobby. Grazie.
Allora Bobby, che è un frequentatore, io lo so perché me l'ha detto lui, è un frequentatore della Bergamasca.
Ma va.
Allora, le località che sì. Conosce bene sono Madone, Zingonia, Dalmine,
sì.
E dormivi al Guglielmo Hotel.
Ma è impossibile.
E dormo ancora quando vado a cantare da voi vicino, il mio hotel preferito. E sono sempre lì al Guglielmo Hotel, c'ho amici, e poi andavo ad allenarmi al All Pazzi. Sporting Center, All Sporting Center lì a Madone, e prima andavo 25-30 anni fa a Zingonia, dal mio amico Franco Fassi, e ho sempre amato fare i pesi, ma non per diventare un colosso, solo per mantenere, diciamo, i tendini. Piccoli pesi, leggeri, molte ripetizioni.
Ah, questo è un aspetto inedito, sì. dalla tua storia personale, insomma.
Poi tra l'altro come tutti i grandi suonatori di chitarra, impara subito lo slang del posto, giusto?
Certo. Ascolta,
country.
Allora, che cosa ne pensi di questa tua, continua
Evoluzione.
Diciamo, evoluzione, ma soprattutto di questo amore che tutti hanno ancora per te, che tutti ti ricordano. Cioè, secondo me è un fatto un po' strano, insomma, curioso, eh? Che cosa ne pensi?
Ma perché è curioso? Io credo che la musica, la musica è una cosa che ti rimane nel cuore, anche se arrivi a 99 anni. B.B. King cantava ancora, poi è morto, 84. Willie Nelson ha cantato, continua a cantare, credo che sia 89. Poi abbiamo Charles Aznavour, 91, ha cantato fino all'età di 91 anni. Tony Bennett, che era uno della band di Frank Sinatra, uno dei 4-5 che li chiamavano il pacco dei topi, il Rat Pack, tuttora canta con Lady Gaga e ha 91 anni.
Certo, certo. Bobby, però vedi che tu hai nominato dei grandi monumenti della storia, ma sono tutti di origine anglosassone. Tu sai che per noi in Italia questa è un'eccezione, eh? Ecco, lo sai benissimo.
Ma forse perché c'è la tradizione che uno deve cantare solo quando è giovane, ma è un po' ridicolo. Perché la professione, allora, se tu ti devi togliere un dente, preferisci che te lo tolga un dentista di 25 o uno di 70? Perché quello di 70 ne ha già massacrati 10.000, poi sei imparato a togliere i denti.
Certo, grandioso.
E la professionalità viene anche con l'esperienza degli anni.
Assolutamente sì.
Poi, ovviamente, in questi tempi in cui i dischi non si vendono, su artisti da 150.000 euro, io lo so, gliene danno 10-15 e il resto lo prende il manager e lo prende la casa discografica. Perché una volta ci fregavano i dischi.
Certo.
Little Tony, mio amico povero, su Cuore Matto gli rubarono di 3.700.000. Oggi, siccome i dischi, un successo dei Color sarà 21.000 CD, bisogna avere dei giovani, metterli in incubatrice, in X Factor e Amici, certo. Dopo averli incubati, ho detto incubati, dopo averli incubati, non vorrei che si capisse male, certo. Dopo averli incubati si portano a 100-200.000 e se ne danno loro 15.
Certo.
Però io credo che l'artista, anche lo stesso Frank Sinatra o chiunque, quando aveva 25 anni cantava sempre bene, ma quando arrivava a 60-70 cantava ancora meglio.
Certo. Esatto.
Ascolta Bobby, il tuo rapporto con la ricordi, come è nato? Tramite il figlio o il papà?
No, io ero a Milano e facevo la seconda liceo classico. E non studiavo, non amavo studiare, studiavo solo i pezzi di Elvis. E quindi mio papà mi mandava ripetizione di Greco. E arrivai dal professor Vigo, che era a Piazza Piemonte, e lì c'era Lorenzo Lovecchio, che poi diventò giornalista, direttore di Novella 2000 dopo, ma allora c'aveva 19 anni come me, e lui mi presentò il suo fratello Andrea Lovecchio, che mi portò alla casa discografica, diciamo solo per vedere com'era fatta. Non avrei mai sognato di fare il cantante. Ero un appassionato, cantavo per gioco. E quando sono arrivato lì, vedo la porta con scritto direttore artistico Vincenzo Micocci, che era poi l'uomo che aveva scoperto all'RCA i grandi cantautori sociali come Venditti, De Gregori, Rino Gaetano. La ricordi, l'aveva acquisito per imparare un pochettino come produrre altri artisti. Lui mi ha sentito che cantavo per la segretaria dentro la sala di ingresso e mi ha fatto venire nel suo studio e mi ha chiesto altre canzoni. E da lì mi ha detto, ma lei lo farebbe un disco? Io ho detto, guardi, io ho solo 5.000 lire al mese, da mia mamma. No, guardi. Se lei vende i dischi, i soldi glieli daremo noi. Ah, va bene. Allora Ornella Vanoni, Giorgio Gaber prendevano il 6%. E il dottor Micocci mi fa, le va bene il 2%. Ma io non volevo i soldi, volevo solo cantare. Ho detto, per incoraggiarlo, facciamo l'1. E no, dopo il 2 ci arrestano per corruzione di minorenne. E allora faccio il 2.
Fantastico.
C'è un aneddoto, Bobby, che fa parte della tua vita, che mi riguarda una somma di 80 milioni che tu hai consegnato a tua mamma. Vuoi raccontarcelo?
Sì, quando ho preso erano 70, anche 10 se l'è preso il manager, Domenico Busso, che era
che
poi...
Che anno era?
Era il 69.
Erano un sacco di soldi, eh?
Sì, me l'hanno dati per 5 anni di ingaggio, poi tanto le case discografiche ti fregavano, se vendevi 1 milione te ne pagavano 500, perché le case discografiche non sono mai andate fallite con gli artisti, semmai sono andati falliti gli artisti. Quindi questi 70 milioni li do a mia mamma, e la mia povera mamma era una brava donna di casa, una brava cucina, cucinava da Dio, però non sapeva fare affari. E mi fa, in triestino, Roberto, go trova un farmacista che ci dà un interesse 5 volte o 10 più della banca. Io lasciavo fare tutto a mia madre, ma quel povero farmacista, che si chiamava Zelli, era già in bancarotta fraudolenta. Quindi le banche non gli davano i soldi. Quindi dopo 3 mesi che arrivavano questi interessi, è finito tutto, e di 70 milioni ce l'hanno dati in 20 mesi 11 per fallimento.
Ma
sono cose che succedono nella vita.
Certo, la tua famiglia è originaria del Friuli Venezia Giulia?
Triestina, papà e mamma, nonna era di Pola, che era prima Istria e dopo adesso è Croazia.
Sì, sì, certo.
E la mia bisnonna era del Montenegro.
Ma tu hai
la patria degli zingari.
Scusami Bobby, tu hai abitato anche a Milano per un po' di tempo.
Ho abitato molto a Milano durante gli anni 60, 61, 62, 63. E avevo fatto una band di 3 elementi, cioè io, il batterista e il bassista, e il batterista era il grande Franz Di Cioccio della PFM, che non aveva i capelli lunghi e la barba. A 19 anni aveva i capelli tutti impomatati, era un bellissimo ragazzo, lo chiamavano la Lendelon della Bovisa.
Ah, meraviglioso,
meraviglioso.
Suonavamo per pochi soldi nelle sedi del Partito Socialista e nelle sedi del UDI, l'Unione Donne Italiane.
Certo.
Facevamo un po' di rock and roll, ci pagavano molto poco, ma noi eravamo contenti.
E poi sei finito a Roma, nell'ambito romano.
Beh, io ero nato a Roma e vissuto a Roma. Poi dopo papà è stato trasferito all'Italia, all'Inate, poi è andato in pensione e siamo tornati a Roma.
Certo.
Io poi ho fatto il mio percorso.
Certo,
certo. Incredibile.
Nel materiale che mi hai mandato sul telefonino quando ci siamo sentiti, c'era un pezzo francese bellissimo.
Sì, potete passarlo. No, no, quello, le parole non ce l'ho qui. Potete passare il video?
Certo, cioè, te lo metteremo in sottofondo.
Invece devi dedicarci a noi e a tutti.
Per qualcosa di Johnny Lee Hooker ce l'hai?
Qualche cosa di tuo?
Sì, si chiama Dimples. Dimples, che vuol dire fossette. La chitarra è abbastanza fuori, si sente?
Sì, benissimo.
Vai.
Vai.
Vai, Bobby.
I love the way you walk, I love the way you talk. Well, I love the way you walk, I love the way you talk. I love the way you walk, you're my baby, got my eyes on you. I love the way you switch, I love the way you switch. Well, I love the way you switch, baby, I love the way you switch. Well, I love the way you switch. You're my baby, got my eyes on you. You got a dimples on the jaw. You got a dimples on the jaw. You got a dimples on the jaw, baby. You got a dimples on the jaw. You got the dimples on the jaw. You're my baby, got my eyes on you. I love the way you walk, and I love the way you talk.
Well, I love the way you walk, baby. Well, I love the way you talk. I love the way you walk. You're my babe. I got my eyes on you. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. You walk, you're my babe. I got my eyes on you.
Grazie. Oltre che tante grazie, buona cena perché devi buona mangiare cena. E buona vita.
Grazie, un abbraccio a voi e a tutti. E
grazie. Grazie Bobby, grazie. È stato fantastico.
Viva la musica.
Viva, viva la musica.
Grazie.
È meglio un dentista di 70 che di 5, dammi.
Pseudonimo di Aldo Capponi, nato a Santa Croce sull'Arno il 21 agosto del 1939, cantautore, attore, scrittore, pseudonimo Don Bachi che ti è stato scelto dallo Stato del Canto Celentano. Tu sei un artista a 360 gradi, Don.
Se lo dici tu ci credo.
No, ma ci devi credere.
Perché... aspetta che piazza.
Piazza la telecamera.
Piazza meglio il telefono. Ecco, sì, adesso. Perfetto. Adesso va bene.
No, no, ci devo credere, è verissimo. Pensa che io, che ho qualche anno, non tanti, meno di te, beh, venivo a vederti cantare dappertutto, a Milano. Cioè, voglio dire, e poi.
Immagino, sì, sì.
Film, libri, una grandi volta, canzoni.
Una volta per... grandi canzoni, grandi, grandi. Io tra l'altro sono molto più appassionato della tua parte letteraria, i libri che hai fatto, la poesia, i fumetti, ma la parte letteraria è importante. Ecco, ci vuoi parlare di questo aspetto al di là dei fatti più eclatanti che ormai tutti conoscono?
Sì, e allora, guarda, la passione per la scrittura risale ormai da tanto tempo fa. Il primo libro infatti l'ho pubblicato per Feltrinelli nel 1967, si intitola ancora oggi Io che miro il tondo, e diciamo che da quel libro lì ne scaturì un altro subito dopo, ma non ho avuto mai il tempo di dedicarmi per poterlo pubblicare. Ecco, era uno del 67 e il seguito era del 1968. Ora, ultimamente, due o tre anni fa, mi è venuto voglia di riprendere in mano quel manoscritto e l'ho pubblicato mettendolo insieme a Io che miro il tondo. E l'ho fatto uscire, diciamo, in maniera sperimentale, almeno per ora, e con il titolo di A spasso per il tondo.
Ma fantastico, fantastico.
Di cosa tratta?
Dopodiché, aspetta.
Ecco, faccelo dopodiché... vedere, grazie. Cioè, per i nostri...
No, questo è quello che è uscito adesso, recentemente, questo è di qualche mese fa.
Ah, vedi?
Senza capo né coda.
Senza capo né coda.
Bella grafica.
Che copertina, sì. Meravigliosa.
E io me la disegno da solo.
Davvero?
Ah, che meraviglia.
Anche, sì, ma anche meraviglia. Grafico.
Certo, design grafico.
Senza capo né coda, si intitola.
Sì.
Questa è una serie di cinque racconti che riguardano, è un libro molto divertente, riguardano due cugini toscani che ereditano una eredità miliardaria da uno zio che passa a miglior vita, però questo zio li ha lasciati, sì, ricchissimi, allora ancora non lo sanno, ma li ha in qualche modo costretti a sudarsi questa eredità, perché loro sono due tipi piuttosto, diciamo, sfaticati. Uno, anzi, te li faccio vedere, guarda, in immagine.
Caratteristica.
Bellissimo.
Fantastico, ma fantastico.
Uno è molto elegante, un tipo alto, 1,85, eccetera. L'altro invece è un ragazzo sui 25 anni che è un hippie, si diverte a scrivere, canzoni, libri, è un grafico, insomma, si diverte. E l'altro invece è un elegantone, con sempre in smoking, eccetera, però non avendo una lira nessuno dei due, questo ricco, diciamo, soltanto di aspetto, frequenta la bella gente fiorentina, nel senso che si accompagna a nobili donne che lo chiamano volentieri per far loro da cavaliere, insomma, ecco. Pertanto lui è sempre in mezzo a questa gente, a cene, pranzi e compagnia bella, però lui non paga mai, è evidente.
Certo.
Questo zio gli fa questo dono, diciamo, di questa eredità miliardaria, perché lui è un orafo molto famoso nel mondo, un fiorentino orafo, e devono loro in sostanza indovinare 5 indovinelli che questo zio gli lascia,
per diventare,
e per ogni indovinello, diciamo, si deve sviluppare in una città italiana o europea. Una volta scoperti questi 5 indovinelli, se ci riusciranno, scopriranno in ogni indovinello una nota musicale.
Ah, caspita, complesso.
Questa nota musicale, suonate tutte e cinque in concomitanza, diciamo, questo motivetto che viene fuori, suonato in concomitanza di una cellula fotomusicale che sta nell'ufficio, nello studio del notaio Gabbatoni. La cellula fotomusicale consentirà, con questo motivo, se è giusto, di aprire la cassaforte, e dentro ci saranno svariate sorprese che ovviamente non
fruiranno dell'eredità.
Ma ascolta, Don, io me lo ricordo, il tuo primo libro era, noi lo consideravamo dadaista, cioè questo gioco di parole, tu hai giocato molto con le parole.
Questo lo è altrettanto, e tutti i miei iscritti saranno in questo modo qua, perché tu sei il mio stile, tanto è vero che mi accostarono questo stile a scrittori che allora andavano di gran moda, tipo Gregory Corso, Jack Kerouac, Ferlinghetti, eccetera. Ti
interrompo, ma sai perché? Te lo dico da esterno, avendoti seguito su quella parte, che tu sei stato, vedi, un artista di quelli che hanno capito, e oltre ad aver fatto dei capolavori musicali collegati al testo e alla musica, hai poi ti sei evoluto nella scrittura, cioè non sei rimasto, hai capito, qui potremmo aprire un discorso lungo, intellettualmente
legato
a quel mondo che noi sappiamo, no, anche che limiti, no, ha avuto, e questa tua propensione è una propensione che ha fatto storia, cioè tu rimarrai nella storia per questo collegamento straordinario.
Lo so, ma non so se ho fatto bene, certo. Perché gli altri, come vedi, sono lì in primo piano e ci restano, e io invece, nonostante tutto quello che ho prodotto, tipo fumetti, tipo cinema, tipo teatro che ho fatto, eccetera, libri, scrittura e compagnia bella, se non hai gli appoggi giusti rimani al palo, praticamente.
No, ma il documento storico rimane, hai capito? Ricordati, cioè anche l'incontro, vedi, che facciamo oggi con te è scaturito proprio da questo interesse. Cioè, questa doppia vita è la doppia vita che un intellettuale percorre.
Tra l'altro abbiamo, scusami Donna, abbiamo degli amici in comune, sono i Beat Circus di Cuneo, sì, che ci hanno chiesto, sì, di salutarti, sì, sono, sì, i nostri, sì, cari, sì, amici, e noi ti portiamo volentieri.
Grazie, grazie.
Questi saluti. No.
Ecco, lo sono anche di me, veramente.
Sì, ti vogliono bene, sì, sì, hanno, sì,
hanno grande stima.
Ma anche io voglio bene a loro.
Ascolta,
sono in contatto spesso con Luca, perché
Luca
è un bravissimo ragazzo, è entusiasta, è amico anche dei miei vecchi fuggiaschi, quindi
certo,
siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda.
Certo, e ti volevo dire...
Luca e le sue mele, eh?
E ti volevo dire, Don, qual è adesso il rapporto che... è un po' una cosa anche che riguarda me, ma mi piacerebbe appunto sentirlo da te, il rapporto con la musica attuale, cioè con ciò che la musica è diventata come costume popolare, no? Ecco, qual è questo rapporto tuo personale?
Non ho nessun rapporto con la musica attuale, ma non da ora, da molto tempo. Io ho smesso di seguire la musica leggera in generale, quella che si fa, quella che fanno gli altri, anche quelli bravi. Li ho ascoltati quasi sempre, quelli bravi, occasionalmente. Non ho mai seguito quello che fanno, perché io sono un autore di canzoni, non certamente come dire, di schemi musicali che partano in quella maniera lì e vanno sempre in quella direzione. Io ho scritto circa 400 canzoni, se tu vai ad analizzarle non trovi due che abbiano lo stesso concetto, e le mie canzoni sono tutte concettuali, perché le scrivo e scrivo esclusivamente se... ricevo un impatto emozionale da parte di qualsiasi cosa possa accadermi. In quel caso nasce una canzone, o può nascere una canzone. Io altrimenti non sono in grado di scrivere le canzoni. Cioè, se viene uno a dirmi me la scrivi una canzone, mi piacerebbe cantare una tua canzone, io non riesco a scriverla. Cioè, la scrivo, ma è qualcosa che non mi dà soddisfazione, nel senso che è una cosa, voglio dire, debole, ecco, capisci? Invece io cerco sempre di raccontare qualcosa che possa far parte o che possa aver fatto parte della vita di tutti gli altri, di chi ascolta, insomma.
Esatto. E quindi
io sono un autore di canzoni, io non sono né un cantautore, né niente di tutto ciò, sono un autore di canzoni. Il mio, diciamo, capostipite, se vogliamo dire così, si chiama Domenico Modugno. Era altrettanto come me un autore di canzoni. Perché i cantautori hanno uno schema mentale e quello è, seguono quello, e per cui insomma dopo un po' può darsi anche che ti stanchino, ecco, hai capito? Invece io ogni canzone che scrivo può essere sempre una sorpresa. Può piacerti o non piacerti, ma sicuramente è una sorpresa.
Perché, allora io ti dico una cosa importante, che proprio la tua, all'interno di questo che ti ho detto, la toscanità che ti contraddistingue, tu sei stato paragonato a Vasco Pratolini, lo sai?
Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarlo.
Nuova Alfa Romeo Giulia.
Sempre una sorpresa, può piacerti o non piacerti, ma sicuramente è una sorpresa.
Perché, allora io ti dico una cosa importante, che proprio la tua, all'interno di questo che ti ho detto, la toscanità che ti contraddistingue, tu sei stato paragonato a Vasco Pratolini, lo sai?
Io non lo so, se c'è qualcosa che me lo attesta e me lo mandi, mi fa piacere, perché ho intenzione di scrivere ancora un sesto volume rispetto ai cinque che ho già pubblicato, e che va sotto il titolo cumulativo di Memorie di un Jukebox. Sono cinque volumi meravigliosi che raccontano la storia della musica leggera dal 1955 a oggi, al 2012 per ora, ecco.
Questa è una novità. Quindi, l'anteprima questa, bellissima.
No, sono già fuori da un po' di tempo. Se vuoi te ne faccio vedere una copia, ecco, la vado a prendere e te la porto in mostra.
Ma anche sì, ma poi avremo anche modo di presentarlo questo.
Aspetta un attimo. Guarda, questo è il quinto e ultimo volume al 2012.
Ah,
arriva al 2012.
Ma questo
tutto quanto si fa storia.
Ma questa è una cosa incredibile.
E questa è la conclusione. Però dentro, vedi?
Bellissimo, che meraviglioso. Ho visto Adamo passando.
Guarda che meraviglia, guarda San Sebastiano, guarda San Sebastiano.
Fantastico.
Fantastico.
Don.
Vedi?
Ascolta.
Questa è una enciclopedia. Sono 5 volumi così. Copertina cartonata.
Non abbiamo parole, non abbiamo
la grafica
parole.
E le copertine sono tutte mie, sono bellissime.
Ci avrei giurato.
Hai fatto bene a farlo vedere anche come anche rivolto ai nostri amici che ci seguono.
Don, il tempo purtroppo nei podcast è
tiranno. Questi però non sono in giro, questi qua io li vendo soltanto per quelli che mi scrivono sul profilo oppure sul sito. E me li ordinano, io li mando esclusivamente, insomma, diciamo, per posta. Ecco.
Noi veniamo a trovarti con Luca delle Mele, con le mele, poi li prendiamo direttamente.
Per cui abbiamo Alvin, che è un grande venditore. Molto
allora, bello. Ti volevo dire, Don, che il tempo è tiranno, questo è un podcast, e siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata, che sarebbe stata ancora più bella se fosse stata più lunga. Allora, una cosa che dico sempre io quando facciamo le nostre trasmissioni è: provate a fischiare una canzone, no, che vi ricordate delle ultime prodotte di qualsiasi genere. C'è una difficoltà cronica nel ripetere le canzoni, perché sono cose che non rimangono.
Perché non hanno linee melodiche e soprattutto non hanno un testo che tu possa imparare a memoria e cantarlo, perché non si capisce quello che dicono.
È vero. Bene. Allora, ti promettiamo che la prossima volta che ti chiamiamo non avrai il ritorno, intanto avrai invece un ritorno di applausi, ed è stato bellissimo stare qui con te, grazie, ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Prego.
E ci sentiamo presto, perché verremo, se capiterà l'occasione, a trovarti ai Beat Circus
e a prendere i libri
va bene. Veramente... ecco, Luca credo ne abbia, non so se ne ha tutti e cinque, ma almeno tre lui ha sicuramente.
È molto affezionato a te.
Certo.
Lo so perfettamente.
Don, un grande abbraccio da parte di tutti gli amici, che sono tanti, che ti seguono e che ti vogliono bene.
Grazie.
Grazie, Don.
Ciao carissimo. Ciao.
Amici di Lambretta Music Club, ecco qui un mito, Bobby Foster di Rolls, oltre che un grande amico.
Ma sì, anche se sento stato su un incontro, ma
siamo ancora qua.
Siamo ancora amici.
Allora Bobby, tu sei era qui uno degli artisti che andrà a cantare questo palco Halloween, per questo primo festival nazionale di musica anni 70-80, ma rappresenti per me.
Beh sì, quando pensi che noi eravamo un gruppo di rock and roll.
Ben ritrovati con Dino, sempre qui davanti al Teatro Sociale di Luino per il tuo Festival Nazionale di Musica 60, 70 e 80. Ma noi abbiamo un incarico da parte di cui non avevo persone e donne che vi fatto sognare con
queste canzoni.
Ma almeno mandateci un saluto da parte di Dino. Ed ecco.
Come andate ragazzi? Mi raccomando, cercate di stare bene, perché questo è importante, la cosa più importante. Io ci cerco, cioè, sono ancora vivo, già un po' da fare,
me l'hai detto tu.
Ogni generazione ha il suo gruppo musicale, che mi ricordo che quando comprai il primo disco di Bill Haley, che si chiamava 4 Grande Cose, primo rock and roll, no? dagli americani che erano la foresta sorreggiata a Genova, e io mi piaceva tanto anche contemporaneamente. Mio padre pensava che fosse impazzito, perché a lui piaceva Aurelio Fierro, altre cose. Cioè, voglio dire, ogni generazione ha la sua musica. Poi sarà la storia e il tempo a decidere quali sono stati i temi più buoni per me. Per poter individuare quale sarà l'esito fra 50 anni, lo facciamo sempre.
Amici di Lambretta Music Club, è arrivato anche Natale.
E guarda che ambiente meraviglioso, Albino, noi siamo scappati in montagna, spero che ci sia qualche d'un invidioso.
Non facciamo le calderose perché la fiamma è un po' alta, però la neve sta arrivando. E
meraviglioso, meraviglioso.
Questa è l'occasione più bella per noi per fare gli auguri a tutti i nostri amici che ci hanno seguito in queste prime puntate di Lambretta Music Club, con storie di artisti, musica e storie di vita soprattutto.
E soprattutto storie di vita. E infatti vogliamo ringraziare gli ospiti e ringraziamo anche i nuovi ospiti che per gennaio saranno sicuramente.
Allora, noi siamo qui per farvi gli auguri di Buon Natale e di un felicissimo anno nuovo. I momenti, sappiamo tutti, non sono mai sempre favorevoli. Quando si arriva a Natale c'è sempre la frase: nonostante i momenti non favorevoli,
noi ci siamo.
Abbiamo abbandonato le lambrette in garage perché fuori nevica, si scivola sulla strada. E insieme al nostro regista, che è Gil Girardi, che adesso verrà qui da questa
vieni,
parte.
Vieni, fatti vedere, musicista Gil, ragazzi.
Sì, certo, con il double neck.
Eccolo
che spesso
lì,
noi
saluto. Tanti ciao cari, allora, grande Gino.
Il nostro regista, dicevo, che ha un duo Double Neck e sì, spesso noi pubblichiamo i suoi video fatti molto bene, i suoi pezzi musicali molto belli del suo partner e suoi, e ci fa piacere che voi lo possiate vedere, perché non è una faccia anonima, è un uomo di un certo peso.
È anche un uomo legato molto alle televisioni lecchesi, alle televisioni regionali. Bravo.
Ora, vi lasciamo con un piccolo regalo che qualcuno di voi avrà già avuto, perché ho già visto, ho già visitato, ho già ascoltato. È l'inedito dei Beatles, certo, in cui vi trasmetteremo il filmato e anche il pezzo musicale conseguente. E questo è il nostro modo di dirvi buon Natale, cari amici. Buon Natale e felice anno nuovo da tutti noi. Alle grazie, prossime puntate che cominceranno da gennaio.
Auguri carissimi, auguri.
Musicali direttamente dal jukebox di Gene Guglielmi e Alvin Alborghetti. Lambretta Music Club. Beat is the best lover.
Io lo so che cosa pensa tutta questa gente. Questo è vuoto dentro ma è pieno di sé. Tutto il giorno non fa niente, sta a letto con l'influencer. Ti chiedo una foto, sì, ma non è per me. Poi ti insulto tanto per farci su due chiacchiere, citazioni su Baudelaire, anche se non so chi è. Sono poco docile, non ho il sangue nobile. So che qui chi ti disprezza compra i followers. E comunque vada cara, tu sei la mia intifada. Comunista con il Rolex di Rifondazione Prada. Con te peso le parole in un messaggio, ho messo qualche spazio in più. Che faccio? Lascio. Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita. È meglio così, sconosciuti da una vita. E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita. Ma è bello così, sconosciuti da una vita. Ricordo le canzoni ma gli anniversari. Ho un lavoro straordinario ma che impone straordinari. Troppa gente pensa che sia sempre in ferie e si fa viaggi strani. Io più conosco esseri umani, più amo gli animali. Vogliono solo fare foto, siamo dei trofei nei display. La musica leggera pesa come un pachiderma. Vogliono un supereroe ma senza i soldi di Bruce Wayne. Quindi faccio l'eremita nella Batcaverna. Amare uno che vive in un mondo fantasy, stile libro di Tolkien. È una strada dissestata da sbalzi d'umore. A volte t'accarezzo come Elsa di Frozen. Non vorrei però ti ghiaccio il cuore. Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita. È meglio così, sconosciuti da una vita. E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita. Ma è bello così, sconosciuti da una vita. Sono castelli in aria che diventano macerie. Perché darsi tutto spesso anche darsi sui nervi. Quante volte ci siamo gridati in faccia cattiverie. Ma alla fine era tutto per finta come il wrestling. Io non so cantare, non trovo la nota giusta. Ma trovo la giusta nota vocale da mandare a te.
So che ci conosciamo da poco, ma mi sembra che...
Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita. Meglio così, sconosciuti da una vita. E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita. Ma è bello così, sconosciuti da una vita.
Vispaleis in de Hoevenzavellaan 55 in Waterschei. Je vindt er elke dag verse vis, groente en fruit en eerste keus vlees, vers brood en gebak. Evenals tal van Italiaanse voedingsspecialiteiten. Kom bij ons langs om de versheid en kwaliteit van onze producten te proeven. Ernaast vind je ook My Hijab voor dameskleding, religieuze producten en een assortiment huishoudelijke en hygiëneproducten. Vispaleis en My Hijab in de Hoeven Zavellaan 55 in Waterschei. Elke dag open van 9 uur tot 18 uur 30. Bel 089 20 80 87 of 0465 07 20 34.
Sono le 19 e 59 minuti.
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky attacca il premier slovacco. Aiuta Putin! Trump, voglio vedere presto Putin, metterò fine alla guerra. Treni in tilt tra Molise e Puglia, ritardi fino a 230 minuti, cancellazioni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
Eurosofia TFA Sostegno. Le prove selettive per il TFA Sostegno nono ciclo sono alle porte. Cosa aspetti? Preparati in poche settimane con successo con Eurosofia, grazie ad un corso mirato, efficace e intensivo, con l'aiuto di formatori esperti. Per maggiori informazioni visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98311 o il numero WhatsApp 392 8825 358.
Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, nuovamente gli esteri in primo piano. In Russia un devastante incendio ha distrutto un magazzino contenente componenti per droni a più di 1000 chilometri dall'Ucraina, riferire la direzione principale dell'intelligence del ministro della difesa. Secondo il comunicato sono state bruciate 65 fusoliere di droni d'attacco, motori, sistemi di navigazione e termocamere per la produzione di 400 droni Shahed. Il GUR non si è assunto esplicitamente la responsabilità di quanto accaduto e non ha fornito dettagli sulla causa di quello che ha definito un incendio misterioso, ma ha osservato che si è trattato di un altro colpo al complesso militare industriale della Russia terrorista. Intanto Zelensky attacca, il premier slovacco Fico aiuta Putin. Dagli Stati Uniti Trump dice: voglio incontrare Putin al più presto, anche lui è d'accordo, metterò fine alla guerra. Mosca resta una minaccia diretta ed urgente, trovare soluzioni sostenibili per aumentare le spese della difesa, dice la premier Giorgia Meloni. Papa Francesco torna invece ad accusare Israele di crudeltà nella striscia di Gaza, si tratta ancora su ostaggi e tregua in Medio Oriente. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno non mancano nemmeno a Natale, causando molti problemi proprio a chi fa rientro a casa per le feste. Nello specifico a tutte le persone che lavorano e studiano al nord ma hanno parenti affetti al sud, dove tornano nei giorni di festa. A meno di 2 giorni dal Natale e a 24 ore dalla cena della vigilia, sacra per milioni di italiani, per un guasto alla linea elettrica della circolazione dei treni di Trenitalia è stata sospesa dalle 5.35 alle 10.44 di questa mattina tra il Molise e la Puglia, in particolare tra Campobasso e Foggia. Treni ad alta velocità intercity regionali registrano ritardi fino a 230 minuti, alcuni hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Il guasto elettrico è stato provocato quasi certamente dal maltempo. I viaggiatori segnalano pesanti disagi sia a bordo dei treni sia nelle stazioni interessate dal guasto. In chiusura andiamo in Norvegia, lotta fra la vita e la morte. Martina Voce, la 21enne fiorentina, coltellata nel negozio dove lavorava ad Oslo, l'ex fidanzato di origini indiane. La vittima è stata raggiunta da decine di colpi, l'assalitore 20enne è stato disarmato da un collega della giovane. Intanto in Germania la procura federale potrebbe sottoporre a perizia psichiatrica l'attentatore di Magdeburgo, che ha fatto dichiarazioni confuse legate a teorie complottiste. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.